Buongiorno, buongiorno. Grazie come sempre alle suore di Radio Buon Consiglio per questo invito. Oggi è una data veramente speciale perché è 17 settembre 2024, ma oggi la Chiesa ricorda la stigmatizzazione di San Francesco, cioè San Francesco che riceve le stigmate. Ma perché è speciale oltre a questo? Perché sono 800 anni. Sono esattamente 800 anni da questo straordinario evento. Fra 2 anni saranno gli 800 anni dalla morte, del Serafino di Dio, di San Francesco d'Assisi. Per cui immagino che se ci sarà concesso in qualche maniera, vi dovranno essere grandi festeggiamenti, grandi eventi, suppongo, spero almeno. Data la situazione odierna, in tutti i sensi, nella Chiesa e fuori. Però noi oggi ricordiamo appunto un po' quello che è stato forse il penultimo importante evento della sua vita, che è quello, l'ultimo chiaramente la morte santa, cioè il fatto di essere morto santamente che lo ha portato direttamente in paradiso. Non scordiamoci che solo 2 o 3 anni dopo della morte viene proclamato santo, quindi è stato a tempo di record, e d'altronde in questo caso è giusto. Voi sapete che la Chiesa è sempre molto prudente, molto lenta, ci mette decenni, a volte secoli, per portare avanti un processo di canonizzazione. Giustamente, giustamente. Nel caso di San Francesco non era proprio il caso, insomma, ecco, e quindi è stato fatto giustamente con velocità lampo. È uno di quei casi in cui rarissimi, in cui il santo subito ci sta tutto, ecco, insomma. E quindi, perché dicevo appunto il penultimo, perché l'ultimo è la morte santa, l'ultimo, il penultimo, perché poi gli ultimi 2 anni furono molto difficili per il santo, di grande sofferenza, è stata appunto la ricezione delle stigmate, la quale a sua volta è stata preparata da una grande sofferenza, un po' da un momento di crisi, non della fede, ma crisi della sua vita, di tutto quello che lui aveva fatto. Lui ormai dal 1220, quindi da 4 anni, non era più generale dell'ordine, ma un po' per sua scelta, anche perché nel 19 aveva scelto di andare in Terra Santa, cioè aveva scelto appunto di non essere più generale, poi aveva scelto di andare in Terra Santa per l'incontro con Malik al-Kamil. E poi tornare, quindi comunque è stato un lungo viaggio, un lungo periodo dal quale non si sapeva nemmeno se sarebbe tornato, perché cioè, insomma, si andava in mezzo, come dire, in partibus infidelium. E quindi torna, lui ormai ha rinunciato alla guida, una cosa di cui si pentirà non tanto per il potere, figuriamoci, stiamo parlando di San Francesco, quanto perché vedeva che chi aveva preso in mano l'ordine non lo stava mutando, lo stava cambiando nella sua natura più profonda, in qualche modo lo stava, almeno in parte, parzialmente, defrancescizzando, se così si può dire, passatemi questo neologismo, almeno in parte. E quindi, logicamente, lui ci soffriva, però ormai la decisione era presa. Questo lo portò a una crisi che poi ebbe come premio, questo, appunto, questo fatto straordinario. La ricezione delle stimmate. Che cos'è una ricezione delle stimmate? Noi, a noi tutti, figli della seconda metà del XX secolo, che viviamo nella prima metà del XXI, inevitabilmente viene in mente un altro santo stimmatizzato, che non ce lo scordiamo, è un figlio di San Francesco, anche lui, in uno dei tanti rami del francescanesimo nel corso dei secoli, quello dei Cappuccini. Ovviamente avete capito di chi sto parlando, naturalmente. Chiaramente Padre Pio è universalmente noto perché c'era già la televisione, perché abbiamo le fotografie, ce ne sono decine, perché è stato ripreso dalla televisione, per cui mentre c'è la messa, per cui hanno fatto dei film, anche, insomma, poi non è per i film, eppure prima dei film era universalmente noto. E quindi praticamente per i miracoli strepitosi che ha fatto in vita e che ha fatto soprattutto in morte e che continua a fare. Per cui è logico che ci viene in mente Padre Pio, che in qualche modo è una figurazione attuale di San Francesco. Mentre invece, quando più difficilmente pensiamo, quando parliamo di stimmate o pensiamo alle stimmate, ci ricordiamo di San Francesco. Io non posso affermare in assoluto che San Francesco sia stato il primo stigmatizzato della storia. A me personalmente non risulta che prima di lui ci siano notizie in tal senso. Però chi può dire? Magari sono io che sono ignorante, oppure sono smemorato, quello è sicuro, quello me lo posso dare per certo, oppure semplicemente magari è accaduto e noi non lo sappiamo. Però sicuramente se non è il primo sarà uno dei primi in assoluto, questo è poco ma sicuro. E comunque è il primo notissimo, è il primo che in qualche maniera di cui si ha memoria assoluta. Però noi ci pensiamo poco a questo fatto, perché quando pensiamo a San Francesco pensiamo al poverello di Assisi, pensiamo appunto ai suoi primi anni, no? Vi ricordate il giovane gaudente, benestante, figlio di papà perché papà era molto ricco, lo sappiamo bene, che poi alla conversione, quindi arriva fino a quasi, viene fatto prigioniero, viene ferito, fatto prigioniero, arriva quasi in fin di vita, poi la conversione è a quel punto il grande cambiamento, il dover affrontare la situazione del padre di Assisi, la denudazione di tutti i beni, lo scontro col padre appunto che lo ripudia, l'inizio della sua incredibile avventura che stranamente, non stranamente tra virgolette, chiaramente, perché è chiaro che è la divina provvidenza e la grazia divina che opera, sarebbe dovuto rimanere completamente isolato, avrebbe dovuto dire adesso pazzo, è impazzito completamente, insomma, no? E invece cominciano ad avere subito i primi seguaci che lo seguono, altri pazzi come lui che magari non riescono a essere come lui, ma che comunque lo seguono. E quindi si fonda questo piccolo gruppetto, Bernardo di Quinta Valle, insomma, e altri ancora, i primissimi, questo piccolo gruppetto che poi, da cui poi si aggiunge una ricca ragazza di Assisi, quindi l'elemento femminile, ovviamente, parliamo di Santa Chiara, per cui, e poi i fatti, la Porziuncola e tutto il resto. Quindi, insomma, in un certo senso, tutti ci concentriamo su questa vita. Al limite anche ricordavo prima la scena del dialogo con Malik al-Kamil, dove si è detto per inciso una volta per tutte, ma lo abbiamo già detto io e altre persone tante volte, ma meglio ripeterlo all'infinito, non ci fu nessun dialogo ecumenico fra il sultano, che poi non era esattamente un sultano, comunque diciamo il sultano e San Francesco. Nessun dialogo ecumenico né da parte dell'uno né da parte dell'altro. Nessuno dei due aveva nessuna voglia di trovare un Dio comune. Assolutamente. Il sultano, essendogli giunta fama di questo personaggio, voleva conoscerlo sapendo che era lì. Francesco andò lì per convertire il sultano. Esattamente l'opposto di tutto il dialogo ecumenico di oggi. In obbedienza perfetta al Vangelo, come ha sempre fatto San Francesco, andate e battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Chi crede sarà salvo e chi non crede sarà condannato. E tutto il resto sono tutte eresie, scemenze e chiacchiere. San Francesco, perfettamente cristiano, praticamente va lì con questo spirito. Francesco probabilmente era pronto al martirio, anzi forse dentro di sé lo ricercava pure, capendo che ormai quello che doveva fare l'aveva fatto sostanzialmente nella vita e che il suo ordine avrebbe preso probabilmente una piega appunto che gli altri, per quanto santi potessero essere, per quanto potessero essere stati vicino a lui, per quanto fossero stati vicino a lui per anni, come lui non sarebbero mai diventati. Ha dovuto fare i conti con questa realtà e quindi proprio immaginiamoci, forse veramente nel suo animo dice andiamo a fare l'ultima grande testimonianza che avvenga il martirio. Se non che non riceve il martirio perché Malik al-Kamil si dimostra una persona intelligente, a differenza di tutta la sua corte che volevano scannare, spogliare vivo Francesco, fare le peggio cose tipiche di quei popoli, di quella religione. Invece a Malik al-Kamil dimostra un'intelligenza, si confronta con Francesco, ma senza nessun, e lo manda anche a casa, ma senza nessun dialogo ecumenico, un confronto tra un potente della terra e l'opposto del potente della terra, quello lì che ha rinunciato a ogni potere della terra, a ogni ricchezza, ha rinunciato completamente a se stesso e che va a cercare di convertire appunto il sultano. Addirittura bellissima la scena quando il sultano gli chiede di poter entrare nella cavalleria e Francesco gli risponde: tu hai tutte le qualità, i titoli di nascita, di coraggio, di sapienza personale per entrare nella cavalleria. Il problema è che ti devi battezzare. Altro che il dialogo ecumenico. Quindi non date retta a tutte le scempiaggini che vengono dette su questa cosa, perché ovviamente sono tutte sciocchezze. Francesco è vissuto 800 anni fa, è un altro mondo. Quindi noi ricordiamo soprattutto questi eventi. Poi certo, tutti sappiamo che San Francesco ha ricevuto le stigmate, ma fateci caso, io credo che per molti, anche per me in un certo senso, ma per molti, il fatto di aver ricevuto le stigmate è una cosa in più, cioè una cosa in più. In fondo, forse qualcuno dice: ah, beh, sono leggende di 800 anni fa per fare il personaggio, no? E dunque, cioè, per renderlo ancora più grande e così via, ancora più santo. Ma evidentemente, per un essere umano ancora in vita, però su questa terra, un essere umano cattolico, naturalmente, un essere umano che si è dato a Dio, quale premio più immenso della ricezione delle stigmate vi può essere? Pensateci. Ricevere le stigmate è più di ricevere un'apparizione. L'apparizione l'hai ricevuta, la ricevi magari anche più volte, pensiamo a Santa Bernadetta, a Lourdes, tanto per fare un esempio eclatante, a nome di tutti. E può essere anche la stessa madre di Dio che ti appare, o a volte può essere anche Dio stesso che ti appare. Pensate a Santa Margherita Maria la Coca col Sacro Cuore. Però l'apparizione poi a un certo punto finisce, passa. L'apparizione te la porti dentro tutta la vita. Devi farti credere dagli altri, perché normalmente, cioè, ci sono delle rivelazioni private che uno tiene per sé, ma normalmente quando Dio dice alla persona che riceve l'apparizione, devi farlo sapere, e quello deve farlo sapere. No? E lì comincia la guerra della sua vita, per essere creduta, e così sappiamo bene queste storie, appunto Santa Bernadetta e Lucia, su Lucia, le leggenti e tantissime altre, e tantissimi altri casi. L'apparizione ti rimane dentro come un ricordo, poi noi non sappiamo a chi cosa provano i veri veggenti nel resto della loro vita, questo lo sanno solamente loro, evidentemente, però comunque non è che hanno apparizioni H24 per tutto il resto della vita, normalmente non è così, naturalmente. Invece le stigmate ce l'hai per tutto il resto della vita, possono essere solo 2 anni, come nel caso di Francesco, possono essere 50 anni, come nel caso di Padre Pio. Le stigmate le porti tutta la vita, le vedono tutti. Le stigmate, ma non è solamente questo, cioè un'apparizione continua, se così si può dire, che non è un'apparizione, ma è un segno nel nostro corpo della passione del Signore Gesù Cristo. Appunto, le stigmate sono più di un'apparizione, perché sono esattamente quello che io ho detto adesso, il segno della passione del nostro Signore Gesù Cristo. Le stigmate sono una prova perenne dell'esistenza di Dio. E non solo una prova perenne dell'esistenza di Dio che la persona che le riceve la porta addosso e la mostra agli altri. E quindi quella persona stessa diventa una prova perenne dell'esistenza di Dio. Ma sono una prova perenne della passione e morte del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi della redenzione. Quindi del fatto che Lui ha patito, ha versato il sangue, che è stato bucato nelle mani, nei piedi, che è stato trafitto dalla lancia, nel costato. E quindi logicamente è la cosa più grande che un uomo possa ricevere. Per cui noi, quando parliamo di San Francesco, in fondo la prima cosa che dovremmo ricordare in assoluto è proprio questa, sono proprio le stimmate. So che qualcuno potrebbe dire, Vabbè, ma che prove abbiamo? Padre mio, effettivamente c'erano le fotografie, le telecamere, la televisione, e ricordiamoci che molta gente non ci credeva con tutte le telecamere, perché tanto sappiamo bene che la fede non dipende da questo. Queste cose possono aiutare, ma chi non vuole credere non crede, lo sappiamo perfettamente, no? Mentre chi vuole credere, crede. Poi magari ci sono anche i creduloni, vabbè. Questo è un altro discorso, adesso esula dal nostro campo, che prima o poi andrebbe affrontato seriamente, quello dell'apparizionismo e della creduloneria, diciamo così, che è una deriva molto pericolosa che fa il gioco del demonio. Però è chiaro che chi ha fede crede perché sa che è vero, capisce, lo sente dentro che è vero. Credi per capire, come ci ha insegnato per sempre Sant'Agostino. E invece chi non vuole credere, non crede nemmeno se gli appare Dio davanti. Dice che è una sua allucinazione. Oggi come oggi si potrebbe dire un gioco dell'intelligenza artificiale, direbbero sicuramente, perché ormai siamo arrivati a questi livelli. Ma chi vuole credere, in qualche modo, ha una prova dell'esistenza di Dio, per cui è un privilegio unico, enorme, forse il più grande di tutti i privilegi che un essere umano può ricevere da Dio, da Gesù, dal nostro Signore Gesù Cristo, anche perché gli trasmette in minima parte il dolore, perché comunque si prova dolore, Padre mio, provo dolore per tutta la vita, soprattutto nel momento della ricezione. Posso immaginare che questo sia stato così anche per San Francesco. Ma San Francesco chi ci dà la prova? Certo, a quei tempi non c'erano le telecamere, non c'erano le macchine, non c'era la macchina fotografica. Questo è sicuro, evidentemente, sono le testimonianze. E noi abbiamo testimonianze importanti della ricezione delle stigmate, perché ce lo testimoniano per iscritto, diciamo così, evidentemente, Frate Elia e Frate Leone, i due rivali tra di loro, ma che sono tutti e due immediati figli di San Francesco, le future due anime del francescanesimo, che però su questo sono concordi e testimoniano. Fra Tommaso da Celano, il grande biografo, evidentemente, ma soprattutto noi abbiamo la testimonianza di due papi che hanno potuto verificare personalmente. Gregorio IX, che è Ugolino di Ostia, quindi il grande amico di San Francesco, e nello stesso tempo, come dire, padrino nel senso non nel senso evidentemente cinematografico o siciliano del concetto, ma nel senso evidentemente di protettore e anche in qualche modo di colui che guida, che rintuzza, che cerca con uno spintone a destra, un calcio a sinistra, in qualche modo di fare sistemare il francescanesimo all'interno della Chiesa, naturalmente sia chiaro. Ma questo sarà il tema che adesso dirò da qui a pochi minuti, quindi lo anticipo solo, con la piena concordanza di Francesco, perché ciò che caratterizza San Francesco è che lui non ha per tutta la vita quello che ha creato, che poteva essere molto pericoloso, e poi spiegherò il perché, lo ha sempre voluto completamente e assolutamente all'interno della Chiesa, in piena obbedienza alla Chiesa. Quindi su questo allora c'era piena intesa. Poi Francesco era un modo e Ugolino era un altro. San Francesco mirava una cosa e Ugolino era cardinale, e di lì sarebbe diventato papa, e quindi doveva pensare alla Chiesa universale. Quindi in questo incontro-scontro è nato il francescanesimo, evidentemente. E quindi chi più di Ugolino poteva testimoniare una cosa del genere? Ma poi ci sono anche tantissime altre testimonianze di tanti altri confratelli e così via. Quindi è una cosa sicura, evidentemente testimoniata al di là di ogni dubbio. È vero che oggi, di fronte a questi miracoli, i nemici di Dio, gli atei, gli scientisti, tirano fuori la psicanalisi o qualcosa del genere, che è una cosa del tutto inventata, del tutto umana, che non è assolutamente scienza nella maniera più assoluta, non ha nulla di scientifico. La tirano fuori per dire che uno si autoconvince di una cosa, e quella cosa è talmente forte l'autoconvincimento che poi quella cosa gli arriva. Lo dissero anche a Padre Pio, e Padre Pio dice: tu sei talmente convinto di soffrire per Cristo che veramente soffri, e soffri al punto tale che ti sono venute le stimmate da solo. E Padre Pio, col suo sarcasmo contadino, rispose nell'unico modo intelligente in cui si poteva rispondere: e allora lei si concentri tutta la vita ad essere un bue, E vediamo se rispondo alle gonna, che chiaramente cosa devi, a un cretino del genere cosa devi rispondere? È ovvio, non c'è nulla da rispondere. Per cui, così vale anche per San Francesco. Le stimmate non sono il frutto delle proprie sofferenze, le stimmate sono il premio alle sofferenze, ed è un premio divino, perché solo Dio può dare le stimmate. E quindi è la testimonianza. E la certezza è quasi la confermazione in grazia, se questa espressione non fosse un po' troppo ardita, probabilmente, perché ogni uomo fino all'ultimo istante della vita, purtroppo, ahi noi, può sempre dannarsi. Però era quasi come dire, caro Francesco, vivi questi ultimi mesi della tua vita con questo premio e unisciti a me completamente, che è quello che poi San Francesco, appunto, ha potuto fare. Dicevo poco fa, appunto, di spiegare anche in qualche modo la mentalità, la volontà, in parte anche la psicologia di San Francesco. Per fare questo dobbiamo fare un po' anche un quadro storico, che alla fine io questo sono, un povero storico, insomma. Allora cerchiamo di capire. Cos'è Francesco? Anche all'interno del mondo medievale, della società medievale. Per capire bene questo, bisogna, come ho tentato di fare, io lo dico sempre perché vi assicuro che non sarebbero soldi buttati nel mio libro Civiltà Cristiana del Medioevo, Edizioni Maniero del Mirto. Dove è trattato questo argomento, tra tutti quanti gli altri, una panoramica di 13 secoli, che per farla mi ha portato con la mente, con l'anima e con lo spirito in quei secoli, per più di un anno e mezzo. Qualcosa che mi ha cambiato dentro, veramente, che mi ha fatto capire fino in fondo le cose, a me, per quanto è in me, naturalmente. E bisogna capire, bisogna fare un rapporto anche con San Benedetto e San Domenico. Il Medioevo è l'epoca dei santi, è l'epoca della Chiesa, è l'epoca della civiltà cristiana, dura più o meno 1000 anni all'incirca, senza che entriamo in queste particolarità discusse, ma prendiamo la tesi più usuale, 1000 anni, dalla fine del V secolo quindi alla fine del XIV, inizio XV secolo circa. In questi 1000 anni vi sono stati centinaia, forse migliaia di santi. Alcuni chiaramente di fama epocale, basti pensare a San Bernardo di Claravalle, tanto per dirne uno, ma possiamo dire ovviamente tantissimi altri, ai padri della Chiesa, chi volete voi, Sant'Agostino, ma bisogna dire che tre di questi hanno avuto un ruolo assolutamente eccezionale, non solo all'interno della società medievale, ma all'interno di tutta la storia della Chiesa Cattolica, fino ad oggi, e così sarà fino alla fine del mondo. Per carità, verranno altri santi, preghiamo Dio che ne vengano al più presto, magari perfino più grandi, perché Dio può tutto, o magari no, non lo sappiamo. Però nulla mai potrà cancellare nella storia della Chiesa, nella storia dell'Europa, nella storia, anche proprio in particolare dell'Italia, e comunque nella storia dell'umanità. Nulla mai potrà cancellare il ruolo di questi tre. Mi riferisco naturalmente a Benedetto da Norcia, Francesco d'Assisi e Domenico di Guzman. Perché? Cerchiamo di capire questo. Chiaramente tra questi tre c'è una cesura epocale tra il primo e gli altri due. San Benedetto vive all'inizio di quello che noi chiamiamo il Medioevo. Nasce alla fine del 400, quindi proprio al passaggio, così si può dire almeno qui nella Pars Occidentis, cioè nel mondo occidentale della cristianità, al passaggio tra l'età antica, l'età moderna, la caduta definitiva con Romolo Augusto, lo simbolica dell'impero romano, e poi la sua vita si protrae nei primi 30 anni del VI secolo del 500. Mentre invece Francesco d'Assisi e Domenico di Guzman vivono tra la fine del 1100 e gli inizi del 1200. Diciamo che San Domenico ha circa un 12 anni più o meno in più di San Francesco e muore qualche anno prima. San Francesco muore giovane perché muore a 46 anni. Sì, 46 anni. Vorrei sbagliarmi, ma comunque anno più, anno meno. 47, muore praticamente, no, 45, scusate, che è dell'81, muore nel 26, quindi 45 anni, muore a 45 anni. Mentre, ora, 7 secoli di differenza. 7 secoli sono tanti. Al di là dei secoli, San Benedetto vive in un'epoca che è completamente differente, totalmente differente da quella di San Francesco e San Domenico, che stanno già verso la parte d'inizio, stanno nel pienissimo Medioevo, che già, dove già inizia a intravedersi quello che poi è stato definito storiograficamente con con un celeberrimo titolo di un celeberrimo libro, L'autunno del Medioevo. Eppure, diceva, perché sono i più grandi? Perché hanno dato, sono i tre che hanno dato, diciamo, uno da solo isolato e gli altri due in contemporanea, si può dire due facce della stessa medaglia, ma nel senso buono del concetto, diciamo, in questo caso, pur con le loro differenze, però attenzione, hanno dato la risposta che dovevano dare ai loro tempi, alle persone dei loro tempi. Per capire bene ancora meglio San Francesco e anche San Domenico per certi versi, occorre capire San Benedetto. San Benedetto, certo, 2 minuti, che è chiaro, non è San Benedetto, non è il tema di questo incontro, però ci aiuta a capire San Francesco. Qual è stata la risposta che Benedetto ha dato? Ha dato quello del suo mondo, crollo dell'impero romano d'Occidente, invasione dei barbari, fine di una civiltà, fine di un mondo. Si viveva nella miseria, si viveva nel terrore. Mancava lo Stato, mancavano le legioni romane a tenere l'ordine dopo 700, 800, 900 anni di ordine, specialmente nella penisola italiana in modo particolare. Mancavano chi ti difendeva? Ti dovevi difendere da solo? Dovevi andare dal signorotto locale che aveva gli sgherri e avevano delle palizzate in legno, forse qualcuno anche in pietra, primo sintomo del futuro incastellamento dell'Europa dopo secoli e del futuro feudalesimo, naturalmente, andavi a chiedere protezione, il Signore diceva tu zappi la terra, lavori, mi produci il mangiare a me, il cibo, la carne, la caccia e tutto il resto e io ti proteggo. Così, no? Il primo patto feudale di quello che sarà poi, quella che gli storici chiamano la nascita della società Cortense, che poi diventerà feudale. 4-5 secoli dopo. Ebbene, dopo la Romagna e dopo ancora. Ebbene, allora, era un mondo in cui si sopravviveva la giornata, società completamente agricola, in cui si erano isolati gli uni dagli altri, si facevano piccole comunità per sopravvivere. Ecco, in questo mondo San Benedetto crea il monachesimo, cioè lui non crea il monachesimo perché il monachesimo esisteva già da prima, c'è cioè il monachesimo orientale che è molto diverso, non posso parlare di San Benedetto naturalmente, ma San Benedetto ha l'intuizione di rendere pratico, vissuto e soprattutto regolarizzato, vale a dire la regola magistri, evidentemente il monachesimo occidentale con prega e lavora. Preghiera innanzitutto, ma anche il lavoro, perché la preghiera porta a Dio e santifica e rende buoni. E il lavoro ci santifica ugualmente con le opere e ci rende ugualmente buoni anche in funzione del prossimo, nell'aiuto del prossimo in una società che aveva tremendamente bisogno, tremendamente bisogno di aiutarsi gli uni con gli altri. Allora degli uomini fanno la scelta in qualche maniera coraggiosa, ma anche adatta ai tempi, della fuga mundi. Ecco il punto essenziale dove voglio arrivare. La fuga mundi. Si scappa dal mondo, ci cioè si chiude in un monastero, si ha una regola, si vive con i fratelli, ma si lavora, sì, certamente per il monastero innanzitutto, ma anche per la società intorno, per i contadini, per le famiglie, per il fabbro, per il medico, per il giurista che comunque deve sempre starci, per tutti quanti. Si lavora in maniera tale che si ricrea una società. Si impara a coltivare la terra, a lavorare al meglio i frutti della terra, ma anche a curare le ferite, a curare determinate malattie. Il monastero diventa, in qualche maniera, non solo monastero e centro di spiritualità, dove ricevere Dio, i sacramenti, una guida spirituale, ma anche dove ricevere cibo per quelli che sono miserabili, dove poter andare a lavorare nelle grandi, perché i monasteri poi riceveranno grandi donazioni, e quindi mantenere le proprie famiglie, dove poter ricevere soccorso medico, dove avere anche giustizia dall'abate. Si ricrea così la società. Con la fuga mundi, i monaci scappano dal mondo, ma in questo modo aiutano il mondo. E questa è la grande, geniale intuizione di Benedetto da Norcia. E piano piano il mondo riparte. Questi 5 minuti che ho dedicato a San Benedetto sono fondamentali per capire, ci sarebbe da dire parlare per ore anche di San Benedetto, per capire bene invece la differenza con il mondo dei frati. Infatti San Benedetto è il mondo dei monaci. E delle monache, mentre invece, appunto, già termine, mona viene da monos, solo, isolato, anche se non erano eremiti nel senso tecnico del concetto, ma cenobiti, cioè voglio dire, si viveva, ci si isolava, ma si stava in una comunità con una regola. Monaco, solo, fuga mundi. Invece quello che creano Francesco e Domenico contemporaneamente, in pratica, è il mondo dei frati. Non ci si isola più. Perché? Perché la società è cambiata, siamo 700 anni dopo, siamo nel pieno Medioevo, siamo nel mondo delle città, dei comuni, siamo anche nelle grandi signorie, siamo nel mondo soprattutto per quello che riguardava il sud della Francia, ma molto di più, le zone occidentali della Germania, sud-occidentali della Germania, ma molto, molto di più, incredibilmente di più. L'Italia, l'Italia del nord in particolare, centro-nord, era il mondo delle città, il mondo dei comuni. Non erano ancora iniziate le signorie. Ed era un mondo dove, in qualche modo, a differenza di 700 anni prima, ormai tutto era organizzato, tutto era perfettamente funzionale. Nelle città si viveva tutti quanti insieme, si commerciava, ognuno aveva un suo ruolo, si facevano soldi. Perché erano ricche, perché le città erano ricche, diventavano sempre più ricche, si viveva la vita comunitaria, non c'era più pericolo che i barbari venissero e ti ammazzassero, non c'era più pericolo che il vicino ti rubava la figlia, te la rapiva per i suoi comodi, non c'era il vicino pericolo che il nemico ti bruciava la mucca, ti rendeva povero, o se lo faceva magari però poi veniva punito, quindi cioè, c'era lo Stato, c'era l'ordine. In qualche maniera c'erano le leggi, c'era l'autorità, che poteva essere il feudatario, che poteva essere il vescovo, che potevano essere le autorità cittadine del comune, in teoria era l'imperatore su tutti, in Francia era il re e così via. C'era praticamente un mondo ormai assolutamente civilissimo e soprattutto proiettato a un grande accaparramento delle ricchezze. Ed è di lì a poco che nascono le banche. E che poi solamente un secolo dopo Domenico e Francesco ci sarà il boom, diciamo così, così si può dire, della trasformazione dei comuni in signorie, dei grandi banchieri, delle grandi ricchezze. È un mondo anzi che comincia a distrarsi, a staccarsi dalla spiritualità austera dei secoli precedenti, profondamente teocentrica, per creare una spiritualità. Diciamo, non voglio dire ancora antropocentrica perché quello accade con l'umanesimo, ma insomma più attenta anche all'umano. Si coniuga per esempio un desiderio di grandissima bellezza con la sacralità. Nascono le cattedrali, i duomi, il lento passaggio anche da un romanico maturo a un gotico, al gotico e così via. È il tempo delle cattedrali, è il tempo che più di tutti ci ha descritto colui che ha fatto la più grande, inarrivabile, meravigliosa cattedrale di carta che sia mai stata fatta. Ovviamente si chiama Dante Alighieri, e chi più di lui ce l'ha descritto. E quindi è un mondo diverso. In questo mondo, poi, a differenza dei tempi di San Benedetto, dove questo problema non esisteva, era limitatissimo, proprio per queste motivazioni che noi abbiamo dato, c'era un problema in più che stava dilaniando la Chiesa, soprattutto appunto nel 1100, all'inizio del 1200, già da qualche secolo, ma soprattutto che era esploso enormemente proprio nel XII secolo, il problema delle eresie. Il problema delle eresie che aveva in qualche modo fatto sì che proprio nel mondo più cristiano possibile, nel mondo della grande cristianità, nel pieno Medioevo, nel mondo in cui da poco era morto San Bernardo di Chiaravalle, nel mondo delle crociate, il mondo dei grandi santi, dei grandi papi, dove erano in vita appunto due dei più grandi santi di tutti i tempi in assoluto, San Francesco e San Domenico. Non scordiamoci che immediatamente da loro derivano San Tommaso d'Aquino e Sant'Antonio da Padova e tantissimi altri, San Bonaventura e tantissimi altri, chiaramente. Beh, in questo mondo, incredibile davvero, la società era lacerata, ma lacerata veramente molto più di quello che noi possiamo immaginare, dalle eresie. Eresie che venivano appunto dai ceti popolari, dai ceti umili, dove dei furbacchioni, dei furbastri, settari, con spirito settario, si infilavano e creavano la divisione. Mil novi subsole, si dice. Niente di nuovo sotto al sole. Le eresie erano tantissime, decine, soprattutto nel XII secolo, decine. C'è un libro di Rao Manselli, L'eresia del XII secolo, un mattone così che io dovetti portare al mio esame d'università di storia medievale. Una cosa pazzesca, ce l'ho ancora conservato giù all'altro piano della mia casa, all'altra libreria, praticamente una cosa enorme, ma decine di eresie. Però, ovviamente non ci interessa esaminarle, faccio riferimento solamente a due perché riguardano esattamente San Francesco e anche l'altro San Domenico. Diciamo quelle di San Domenico che non ci interessa, che stiamo parlando di San Francesco. L'eresia, diciamo così, Catara, degli Albigesi, anche degli Albigesi, che è la città di Albi in Francia, che era la più pericolosa in assoluto, gnostica, vegana, se così si può dire, ipocrita fino alla fine, dove si praticava perfino l'endura, l'uccisione dei bambini appena battezzati o degli anziani appena confessati per mandarli direttamente in paradiso, siamo a questi livelli. Un branco di pazzi, praticamente, ebbe una diffusione spaventosa dalla Bulgaria, per arrivare, discendenti dell'eretico Bogomile del X secolo, per arrivare fino ai Pirenei e oltre. E lì San Domenico, essendo una cosa soprattutto, come dire, mentale, un'eresia mentale, San Domenico usò le sue armi, vale a dire il rosario, non scordiamoci che sono i domenicani che hanno introdotto il rosario nel mondo, per chi ha fede naturalmente sotto indicazione della Madonna al Beato Alano della Rupe, e la cultura per poter fronteggiare l'eresia catara. L'altra eresia diffusissima, soprattutto in Francia, in Italia, nel nord Italia, dappertutto, è invece l'eresia sociale, quella è l'eresia gnostica, filosofica. Questa invece è l'eresia socio-economica, quella di Baldo. Quella di Baldo che praticamente, in nome del pauperismo, di una certa ribellione contro la Chiesa, anche di una certa laicizzazione della Chiesa, perfino del diritto delle donne a predicare e così via, praticamente si rivoltò contro la Chiesa, ricca, opulenta, solita cosa, insomma, uno dei primi a dire dobbiamo tornare alla Chiesa primitiva dei primi tempi, non è più finita questa storia, e praticamente Baldo aveva sconvolto la Francia, il nord Italia e così via. Ecco, come San Domenico ha risposto ai Catari, ecco qui sono appunto, San Francesco risponde a questa specifica esigenza. Questo spirito indubbiamente nel mondo soprattutto dell'inizio del XIII, fine XII, inizio del XII secolo, è un mondo in grande ascesa. Dobbiamo immaginare, oggi diremmo volgarmente, sotto boom economico, un mondo in qualche maniera, certo non c'è l'economia capitalista e globalista che c'è oggi, ogni città, ognuno pensava a se stesso, ma col commercio che era diffusissimo non solo all'interno delle città, ma anche con il mondo islamico, con l'Africa, con l'Asia, dappertutto, praticamente si diventava veramente, veramente ricchi. C'era una grande ricchezza, pensate a Venezia, tanto solamente per fare, anche a Genova, per per fare un esempio, ma anche i comuni, diciamo, dell'entroterra, insomma, evidentemente Milano, Firenze e così via. Dante appunto rimpiange i vecchi tempi della Firenze più povera, no? Ristretta tra le mura, vi ricordate? Perché ormai Firenze si era snaturata. Ecco, che povero Dante, se, pensate se vivesse oggi. E quindi praticamente è chiaro che c'è questo cambiamento. Francesco è l'uomo mandato dalla provvidenza a dirimere questo grossissimo rischio. Quale rischio? Da un lato quello che come dire, una sorta di avanzante materialismo, cioè non si può parlare materialismo nel senso illuministico o ottocentesco, o tantomeno marxista o addirittura freudiano del concetto, queste sono tutte cose della modernità. Ma materialista nel senso classico, cioè nel senso di gente che pensa ai soldi, che si arricchisce, che quindi, anche se rimane cattolica, a domenica va a messa, a Pasqua fa il triduo, in Quaresima fa pure qualche digiuno, però l'anima in qualche modo si distacca. Voi pensate al padre di San Francesco, cioè praticamente l'esempio è Bernardone. Bernardone non è che è un anticattolico, un eretico, uno che odiava la società, cose del genere, pensava sempre ai soldi, punto e basta. Andava a messa, perché la buona società va a messa, mi dà l'esempio, no? Per cui andava a messa, ma era tutta un'ipocrisia che Francesco rifiuta. Bernardone è l'esempio di quello che praticamente deve combattere Francesco. E quindi in qualche modo San Francesco appunto intercetta questo pericolo creando un ordine, certamente pauperistico, che deve vivere in povertà, ma povertà vera però, non quella sociale, non la povertà di quelli appunto tipica di tutti i tempi, di Baldo a quei giorni e di tutti e tutto il mondo socialcomunista dei nostri tempi, la povertà di Capalbio, quella lì appunto degli affari, la povertà insomma dei sinistri che tutti quanti conosciamo. No, povertà vera, la rinuncia a tutto, la denudazione di tutto, andare scalzo, vestire il saio, vivere di elemosina, quella è la vera povertà in nome di Gesù Cristo. Però, a differenza di Baldo, attenzione, nella perfetta unione con la Chiesa Cattolica. Per cui San Francesco ha salvato la Chiesa, Francesco reggeva, no? Il sogno che Giotto ci rappresenta, San Francesco reggeva la Chiesa. In che senso? Perché San Francesco ha salvato la Chiesa, da un lato dal materialismo edonistico che iniziava a intravedersi nelle città, da quella freddezza del cuore che poi porterà all'umanesimo, al rinascimento, al laicismo, al razionalismo, all'illuminismo e tutto il resto nel corso dei secoli. Dall'altro, dall'eccesso opposto, forse in quei giorni più cogente, più pericoloso ancora che il resto è già da venire, di cadere nelle sette pauperistiche, ribelli, eretiche, tipo Valdesi, poi c'erano anche tante altre, sia chiaro, minori. San Francesco invece incanala l'esigenza di una ritrovata povertà del cuore e anche fisica, di un ritorno alle origini vere di nostro Signore Gesù Cristo, all'interno e nell'obbedienza assoluta alla Chiesa Cattolica. È bellissima quella frase per cui una volta dissero a Francesco, guarda quanto spreco questi sacerdoti, questi vescovi, no? Che fanno la messa con calici d'oro, con pestili d'oro, con i loro abiti ricchi di, non so come dire, diamantini, lapislazzo, di cose del genere, quelli che oggi sono esposti di solito nei musei diocesani o Monte Cassino, cose del genere, no? Praticamente bellissimi e potrebbero darle ai poveri. Così lo si diceva allora, questa scemenza come la si dice oggi. E Francesco rispose genialmente dicendo: la povertà del cristiano arriva alla balaustra dell'altare. Come dire, poveri dobbiamo essere noi. Il servizio che si fa a Dio non può essere povero. È esattamente il contrario di tutti quelli che predicano il pauperismo nella Chiesa, che vogliono il servizio che si fa a Dio miserabile. Col pezzo di legno, ci manca solo il bicchiere di plastica o di carta praticamente, a posto del calice, e però i soldi ce l'hanno tutti quanti loro in tasca. Francesco rovescia perfettamente la prospettiva. La povertà in nome di nostro Signore Gesù Cristo, finisce alla balaustra dell'altare. Meraviglioso. Ecco la risposta perfetta, non solo, attenzione, a Baldo, che San Francesco di fama conosceva sicuramente perché veniva poco prima di lui, ma anche a chi non conosceva, che sarebbe arrivato 3 secoli dopo. E chi è? Si chiama Martin Lutero. Martin Lutero che viene a Roma e rimane scandalizzato dalla corruzione di Roma a Babilonia. Sicuramente c'è una corruzione, sicuramente c'è una cosa da correggere. Correggile. Non spaccare per sempre la Chiesa Cattolica, creando un'eresia, un insieme di eresie improponibili che spezzano addirittura i sacramenti, l'ordine sacerdotale, l'amore alla Madonna, l'amore ai santi, l'amore al purgatorio, fanno scomparire il Santissimo Sacramento, fanno scomparire tutto nella Chiesa, perché tu ti sei scandalizzato che c'era un po' troppo ricchezza a Roma. Così sei un figlio di Satana. Altro che il dottore della Chiesa, come viene presentato oggi da questi traditori odierni. Questo è il punto. San Francesco invece fa esattamente il contrario. San Francesco insegna a tornare alla povertà rimanendo perfettamente interno alla Chiesa. E su questo bisogna dire una certa, come dire, anche un certo aiuto gli venne senza dubbio da Cardinale Ugolino di Ostia, evidentemente, che fu il suo grande difensore e anche la sua guida. Si scontrarono, ma si vollero sempre bene. Nulla tolse mai la stima di Ugolino per Francesco. E nulla, nonostante le questioni, qualche litigio, le incomprensioni, fece sì che Francesco potesse disobbedire a Ugolino, sia quando era cardinale e sia in qualche modo quando poi diventa Gregorio IX. E quindi, insomma, in qualche modo Francesco rimane l'esempio per eccellenza di tutta questa epoca. Ed è l'emblema, un emblema difficilmente replicabile, un emblema irraggiungibile. Sappiamo bene che dopo la sua morte il francescanesimo si spacca in due grandi anime, differenti. L'anima conventuale, cioè, come dire, l'accomodamento con il mondo, non nel senso, non bisogna credere che i conventuali abbiano tradito completamente San Francesco, hanno umanizzato San Francesco, dice, tanto come San Francesco non possiamo vivere, quindi non siamo capaci, quindi alla fine occorrono che abbiamo anche noi una piccola stabilitas loci, come i monaci, cioè dei monasteri, che poi a questo punto si chiamano conventi, dove stare per poi portare avanti la nostra opera di evangelizzazione tra la gente. Mentre il monaco si chiudeva nel monastero, tutt'affpiù usciva e fondava altri monasteri per tutta Europa, no, la grande cristianizzazione dell'Europa fatta dai benedettini, il frate deve stare nelle strade, nelle vie, deve portare Gesù Cristo tutti i giorni, deve ricordare il valore della fede. Però anche il frate deve anche vivere magari dell'elemosina come voleva e come aveva vissuto San Francesco. Ma comunque per fare questo la sera doveva tornare in qualche posto, doveva tornare a casa, doveva avere un tetto, doveva confrontarsi con i confratelli, doveva prendere delle decisioni, avere per forza. E allora un punto di riferimento fisico, materiale, dove potersi coprire in qualche modo, dove poter mangiare e così via. E questo San Francesco non voleva questo, però in qualche modo la necessità umana lo imponeva, e così i conventuali trovarono, anche con l'aiuto appunto di Gregorio IX e poi dei papi successori, trovarono praticamente la formula che la Chiesa donava loro, i conventi, ma i conventi non appartenevano all'ordine francescano, appartenevano alla Chiesa, all'ordine francescano, come ogni francescano non poteva essere padrone, proprietario di nulla. Però poteva usufruire di quei beni materiali inevitabili alla vita, alla sussistenza e così via. Questo è il compromesso. Ma non finiva qui, perché questo forse Francesco poi avrebbe potuto anche, col passare del tempo, accettare che non tutti potevano essere come lui e così via. I francescani cominciarono anche a studiare, divennero bravi, divennero dotti a insegnare nelle università, perfino a essere inquisitori. E questo San Francesco naturalmente non lo poteva, non avrebbe mai accettato, forse lui non fece neanche in tempo a vederlo. Però questo accadeva. E allora nacque la corrente, sappiamo bene, dei poverelli, degli spirituali, che invece portava alle estreme conseguenze il poverismo, il desiderio di povertà di San Francesco, trasformandolo appunto in pauperismo, cioè in un'ideologia pauperistica che comunque non apparteneva nemmeno quella di San Francesco. E infatti alcuni di questi esponenti, diciamo così, in qualche maniera dello spiritualismo francescano, divennero eretici, caddero nell'eresia, quindi tradirono San Francesco, c'è poco da fare, Michele Cesena e altri ancora, insomma, su cui il discorso è molto complesso e non vale la pena adesso in chiusura di iniziarlo. Proprio all'inizio vi fu poi chi si mise in mezzo tra le due esigenze, dimostrando una grandissima sapienza. Cioè, da un lato, la consapevolezza che di San Francesco ce n'è uno e che siccome migliaia e migliaia e migliaia di giovani in tutta Europa con una velocità stratosferica in pochissimi anni diventano francescani, fatto che le case diventano centinaia, poi migliaia nel corso dei decenni, cioè era qualcosa di incredibile, non si può pensare che fosse tutto San Francesco. E quindi comunque un minimo di, adesso non mi viene il termine, non voglio dire accomodamento, perché accomodamento è una parola brutta, ma un minimo di venire incontro delle esigenze materiali basilari ci deve essere. Dall'altro però, capisce che non si poteva perdere quello che era l'impronta di San Francesco, e ne sente il pericolo, e quindi si pone in una via di mezzo che però non fu seguita. Fu Sant'Antonio da Padova, cioè il più grande dei francescani, evidentemente, dovuto a San Francesco stesso, che assunse in qualche maniera una posizione mediana tra le due, ma anche Sant'Antonio muore e quindi le cose vanno avanti. E poi arriva San Bonaventura, che ha grandissimi meriti dal punto di vista della filosofia, della teologia, ma come grande, ma fu anche generale dei francescani, e lui tendeva per il conventualismo e sistemò le cose in quel senso. E forse anche con un pizzico di, diciamo così, di sistemazione umana, ecco, mettiamola in questa maniera. E quindi praticamente il francescanesimo però continua. Nel corso dei secoli sono nate altre famiglie francescane, che i cappuccini ai tempi della Controriforma in assoluto, e tanti altri, come sappiamo, fino ad arrivare a tempi recentissimi. E l'insegnamento di Francesco rimane per sempre, è fondamentale, forse è il santo più fondamentale di tutti i santi della Chiesa Cattolica, probabilmente, almeno tra i santi fondatori di ordini, come lui nessuno, veramente. E rimane l'esempio stesso da quale trae sempre insegnamento. Credo che oggi San Francesco sia molto attuale, anche se è difficile accettarlo e capirlo, perché in una società tremendamente materialista, corrotto, ma noi non siamo neanche più la società opulenta degli anni del dopoguerra, 50, 60, 70, 80, 90, anche perché l'opulenza ce la stanno togliendo tutti i giorni da sotto il naso, mentre noi non ce ne accorgiamo, facendoci tutti ogni giorno più poveri, lasciando sempre tutto uguali con le fonti di reddito e aumentando stratosfericamente tutti i prezzi, soprattutto il mangiare. Quindi ci stanno rendendo, è una ci stanno rendendo tutti quanti in un socialismo reale, non più quello brutto cattivo con i baffoni e con i carri armati e con i lager, ma quello economico che avanza ogni giorno di più. Ma quindi non siamo più una società opulenta, ma viviamo come dire, nella corruzione, nelle conseguenze corrosive della società opulenta, e siamo nella società più corrotta di tutti i tempi che sia mai esistita. E quindi una società che però probabilmente non avrà ancora lunga vita, e che non si può escludere possa fare una fine non bella. E allora ritrovare in San Francesco non solo la fede, la spiritualità, l'amore per Gesù Cristo, l'amore per il prossimo, ma ritrovare in San Francesco anche lo spirito di sacrificio, lo spirito di rinuncia, quasi quasi una certa progressiva, lenta, calma, serena, tranquilla, ma costante e progressiva abitudine allo staccarsi dai beni terreni, al prepararsi a tempi difficili che potrebbero venire. Credo che questo San Francesco ci possa aiutare molto. Io vivo in zone, ho fatto la scelta di qualche anno fa di lasciare Roma e di andare a vivere in zone francescane, in Umbria. Quindi Mi capita spesso appunto di confrontarmi, o vado ad Assisi oppure in chiese che hanno dove c'è l'effigie di San Francesco, e sto chiedendo ultimamente proprio questa preghiera, quella di abituarci ai tempi che verranno, di darci anche, cioè non solo la santità, la fede in Dio, la carità verso il prossimo, queste cose sempre, San Francesco, chi più di lui, ma anche la sua capacità non repentina, immediata come è stato lui, perché nessuno di noi sarebbe capace, ma progressiva, lenta ma costante, di staccarci dal mondo dell'abbondanza in cui tutti noi, specialmente chi ha una certa età ormai, è cresciuto e vissuto. Noi siamo stati un'unica generazione, dico uniche che saranno due o tre ormai, generazioni, ma soprattutto la mia, direi, in modo particolare, quella dagli anni nata dalla fine anni 50, anni 60, inizio 70, questa generazione qua, 70, che ha vissuto nel benessere più totale. E quindi prepararci, siamo viziati. Un po' non per colpa nostra, e poi anche per colpa nostra, naturalmente, prepararci in qualche modo a distaccarci da tutto questo, innanzitutto perché tutti quanti noi cominciamo a non avere più 20 anni, evidentemente, prima cosa, quindi a prepararci da qui, ognuno quando sarà, pure fra 30 anni, 40 anni, quando sarà, ma prima o poi sarà, al distacco. E secondo, comunque, anche ad eventi che potrebbero accadere nel frattempo e che in qualche maniera potrebbero renderci la vita molto dura. E allora, in questo senso, prepararci a questo, chiediamo questa grazia speciale proprio in questo giorno, negli 800 anni dell'estima di San Francesco, di cui nessuno di noi pensa, credo, penso neanche che desideri ricevere l'estima, se lo desidera, comunque saranno in pochissimi, ma nessuno di noi può sognare di avere questo privilegio. Però in questo giorno, che in qualche modo riusciamo a fare nostro nel cuore, nell'anima, nello spirito, appunto quello spirito che ha portato San Francesco, almeno una goccia, almeno un pochettino, bicchierino piccolo di quello spirito di povertà e di carità che ha portato San Francesco a ricevere il più grande dono che un uomo mai possa ricevere. Io chiudo, ringrazio ancora le suore per questa piccola conferenza che ho potuto fare, e preghiamo tutti San Francesco in questo giorno speciale.